Cosa significa il GDPR per le pubbliche amministrazioni?
Amministrazione Digitale, un podcast di Ernesto Belisario.
C'è una nuova parola di moda nelle amministrazioni ed è GDPR. È un acronimo in realtà e per quei pochi che ancora non lo sapessero sta per General Data Protection Regulation. È il regolamento del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea numero 679 del 2016. La norma generale destinata quindi a trovare applicazione in tutti i paesi dell'Unione Europea e a superare le diverse normative nazionali. E questa è una delle peculiarità del regolamento, la sua applicabilità senza necessità di recepimento, come invece avviene per le direttive. Il regolamento diventerà pienamente applicabile dal 25 maggio 2018 e quindi diventa di moda adesso, in queste settimane e in questi giorni, proprio perché il conto alla rovescia è ormai iniziato. Mancano pochi mesi, molto pochi a dire il vero, per completare un complesso percorso di adeguamento. E sì, perché Il regolamento privacy, che tra l'altro è un documento che tutti dovremmo conoscere, se non altro perché siamo persone fisiche e se non altro perché quella la protezione dei dati personali è un nostro diritto fondamentale, finalmente riconosciuto come tale, diventa centrale anche per le amministrazioni in virtù delle operazioni di trattamento dei dati dei cittadini e degli utenti che compiono. Si diceva è un documento complesso, articolato, oltre 170 considerando, quasi 100 articoli e quindi una lettura ardua in rete, trovate sicuramente già molte risorse che vi guidano e lo scopo di questo episodio è però di provare a fare una prima introduzione cercando di capire le peculiarità e le complessità che stanno dietro alcuni adempimenti, in particolar modo per le amministrazioni. Il testo normativo rispetto a quella previgente, la normativa previgente, manifesta un irrobustimento dei diritti degli interessati e quindi configura una serie di obblighi stringenti per i titolari del trattamento, anche le pubbliche amministrazioni. Un irrobustimento dei doveri fondato su un'analisi del rischio e su un vero e proprio principio di responsabilizzazione, in inglese accountability, termine che nel corso degli ultimi anni dovrebbe essere diventato noto anche per le amministrazioni. Numerosi sono gli adempimenti, provo a passarli velocemente in rassegna, proprio cercando di identificare quelle che sono le principali priorità di azione per le amministrazioni. Il primo adempimento è probabilmente un adempimento di tipo organizzativo di cui parlare. Il regolamento che riconferma le figure di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento introduce una nuova figura, il responsabile per la protezione dei dati, lo avete sentito probabilmente in convegni o lo avete letto su qualche articolo sul web, in sigla DPO, cioè Data Protection Officer. E cioè, mentre il titolare e il responsabile continuano a svolgere i compiti già previsti dalla normativa previgente, il regolamento introduce questa figura, che a dire il vero era prevista già da alcune normative nazionali, non italiana naturalmente, e rende questa figura, di cui si occupano gli articoli 37 e seguenti del regolamento, obbligatoria nel caso di trattamento effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, quindi dalle pubbliche amministrazioni. I compiti del DPO sono sicuramente importanti e vanno dal coinvolgimento alle questioni relative alla protezione dei dati personali, all'informazione e la consulenza al titolare responsabile del trattamento, alla sorveglianza sull'osservanza del regolamento. Tra l'altro il DPO, che deve essere nominato dal titolare e dal responsabile, è una figura che deve godere da un lato un'autonomia di spesa, dall'altro non deve essere soggetto a sanzioni o potere disciplinare per l'esercizio dei propri compiti. Il DPO, che può essere interno o esterno, è quindi un soggetto che non deve essere, come già sottolineato dal garante privacy e dai garanti europei. Il regolamento viene integrato da una serie di atti di soft law, di linee guida che vengono adottate dal gruppo ex articolo 29 dei garanti che rappresentano sicuramente una lettura utile per chiunque voglia approcciare al regolamento oltre al testo normativo. Dicevo, il DPO diventa una figura centrale. La prima scelta che l'amministrazione deve fare è se averlo interno o esterno. Nella misura in cui scelga di averlo interno, ovviamente deve essere un soggetto non soltanto che abbia fatto degli studi, perché non esistono delle certificazioni per DPO, come chiarito dal garante privacy, ma deve avere una determinata esperienza con riferimento ai trattamenti e all'amministrazione. Tra l'altro, bisogna fare attenzione perché deve essere una figura che non si trova in situazione di conflitto di interessi, quindi ad esempio non può essere il responsabile dei sistemi informativi, in quanto altrimenti controllore e controllato verrebbero a coincidere. Una facoltà interessante è quella, soprattutto per le amministrazioni piccole e piccolissime, di poter avere il DPO in comune, quindi di poterlo gestire in forma associata in modo analogo a quanto accadrà con il responsabile per la transizione digitale a seguito della riforma del CAD. Ovviamente quella della nomina, dell'individuazione della nomina del DPO diventa una priorità per le amministrazioni e ovviamente diventa importante anche nel caso in cui si voglia andare all'esterno e affidare questo incarico all'esterno, scrivere bene l'avviso per la selezione dello stesso, identificare bene anche in contratto quali sono i service level agreement, cioè i livelli minimi di servizio che il DPO si impegna a rispettare se esterno nei confronti dell'amministrazione titolare del trattamento. Oltre a questo adempimento di tipo organizzativo, il DPO prevede, pardon, il regolamento prevede anche una serie di altri importanti adempimenti. Innanzitutto, per quanto riguarda i trattamenti più rischiosi per i diritti e le libertà degli interessati, prevede una valutazione di impatto privacy, quindi sì, il privacy impact assessment, e cioè una valutazione che si concreta in una relazione che contiene una descrizione del tipo di trattamento, delle sue finalità, la valutazione sulla necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità perseguite, le valutazioni per i rischi e per le libertà degli interessati e quali sono le misure tecniche ed organizzative previste per affrontare questi rischi. La valutazione di impatto è prevista dagli articoli 35 e 36. Quindi è un altro adempimento che le amministrazioni di qui al maggio del 2018 devono porre in essere per determinati tipi di trattamenti. Altra indicazione e altro obbligo importante è quello contenuto dai cosiddetti principi di privacy by design e by default contenuti all'articolo 25, e cioè l'amministrazione deve garantire, così come qualunque altro titolare del trattamento, tutte quelle misure tecniche ed organizzative fin dalla che consentono quindi di minimizzare, di proteggere i dati incrementando la sicurezza e rafforzando la confidenzialità fin dal momento della progettazione del processo o del servizio. Questo cosa significa? Significa specialmente per l'amministrazione che acquista all'esterno soluzioni informatiche, quindi software, sistemi informatici, contrattualizzare anche, specialmente per tutti i contratti di sviluppo, i principi di privacy by design e privacy by default fin dalla fase progettuale, ma significa, e questo è importante, anche con riferimento alle misure di sicurezza che il regolamento impone alle amministrazioni, andare a rivedere tutti quelli che sono in contratti in essere, perché se non c'è dubbio che per tutti i futuri contratti, cioè se oggi l'amministrazione deve affidare dei contratti per l'acquisizione di beni e servizi ai siti, non c'è dubbio che le clausole sulla sicurezza, se si tratta di un contratto che è destinato a produrre i propri effetti anche dopo il 25 maggio 2018, dovrà avere il riferimento, dovrà contenere il riferimento al regolamento e dovrà contenere il riferimento a quelle che sono le misure adeguate, quindi ulteriori rispetto a quelle minime che vengono previste in Italia, ad esempio per le amministrazioni della circolare AGID numero 2/2017. Stiamo parlando delle misure ulteriori, delle misure adeguate che le amministrazioni devono porre in essere, che ovviamente devono essere contrattualizzate. Quindi qui si pone un duplice livello, da un lato sui futuri contratti, su quei contratti su cui l'amministrazione sta lavorando in questo momento, dall'altro su quelli che sono i contratti in essere, dobbiamo verificare se, ad esempio, il nostro fornitore si sta adeguando al regolamento. Dobbiamo verificare quali siano gli interventi necessari, ad esempio sulla struttura dei sistemi, che tipo di interventi possano essere assicurati per la corretta minimizzazione del dato. Poi, una volta fatte queste operazioni, saremo pronti come amministrazione per redigere quello che è il registro trattamenti. Il registro trattamenti è un adempimento previsto dall'articolo 30 per determinati soggetti, che è il prerequisito per poter dimostrare la conformità normativa di tutti i trattamenti, in quanto appunto è l'elenco, registro vero e proprio, con le attività di trattamento che il titolare e il responsabile svolgono sotto la propria responsabilità. Si tratta tra l'altro di un adempimento che ricorda il DPS, che è stato abrogato qualche tempo fa, ma che comunque molte amministrazioni avevano continuato lo stesso a fare, perché è necessario se vogliamo garantire che i principi di tutela e di protezione dei dati personali da dato normativo diventino procedura. Se non ho un documento in cui vengono descritte queste cautele, se non ho un documento da dare alla mia organizzazione, se non ho un documento su cui fare formazione, che è un'altra attività che deve essere posta in essere dai titolari, dal responsabile, nei confronti di tutti i soggetti, di fatto incaricati delle operazioni, diventa davvero difficile, che queste prescrizioni, diventino realtà e quindi, si concretino, in comportamenti, corretti. E quindi questo significa, che, dopo aver fatto l'assessment, dopo aver verificato quali sono i dati trattati, dopo aver, verificato, quali sono le misure di sicurezza da implementare, se necessario, dopo aver adeguato i contratti esistenti o acquisito i beni e servizi necessari, e dopo aver predisposto il registro dei trattamenti, l'amministrazione dovrà anche fare i necessari atti organizzativi tali a conferire a queste procedure un valore giuridico, quindi da renderle esigibili nei confronti del personale, e ovviamente farvi anche della formazione. Bene, si trattava evidentemente soltanto di una illustrazione sommaria, che però è indicativa del livello di complessità di attività e che attende le amministrazioni anche in previsione di un'altra e dell'ultima che affrontiamo in questo episodio, novità introdotta dal regolamento, che è quella della cosiddetta data breach notification, e cioè la necessità, l'obbligo di denunciare tutte le violazioni di dati immediatamente. Comunque, se possibile, non oltre le 72 ore all'autorità competente, in questo caso al garante privacy. Si tratta di un aspetto che è molto importante in virtù del numero e della pericolosità che i data breach, quindi che le violazioni di dati, le operazioni ad esempio di esfiltrazione, di attacco, di accesso abusivo, hanno con riferimento ai dati della pubblica amministrazione. Pensiamo non necessariamente ai dati sanitari, ma se pensiamo ai dati fiscali e delle imposte, all'accesso ai servizi sociali e a tutti i dati che le amministrazioni gestiscono in virtù della propria posizione normativa e costituzionale. Un'altra innovazione del regolamento è quella che porterà le amministrazioni, oltre a quanto già detto, alla revisione delle informative e dei consensi. Sappiamo che nella gran parte dei casi, per quanto riguarda le amministrazioni, si tratta di trattamenti che non richiedono espressamente un consenso, in quanto trovano il loro fondamento in obblighi normativi, nelle funzioni stesse istituzionali dell'amministrazione. Quello che però le amministrazioni dovranno sicuramente fare è la revisione delle informative che adesso per obbligo devono essere in modo assolutamente tassativo, sintetiche, ma allo stesso tempo chiare e complete. Quindi dobbiamo abbandonare l'informativa vista come un mero adempimento burocratico, dobbiamo abbandonare l'idea di quelle informative praticamente illeggibili o addirittura mai revisionate. Tante volte mi segnalano casi, e io stesso mi cimbatto, di amministrazioni che nel 2017 hanno informative che fanno riferimento ancora alla legge 675 del 96, che è una legge che è abrogata da anni, che significa che tendenzialmente quell'informativa non è mai stata rivista e che difficilmente quindi il trattamento che c'è dietro quell'informativa può essere conforme alla norma. Questo però per dire che se GDPR è diventato una parola di moda all'interno delle amministrazioni, merito anche dei diversi soggetti che in questo momento provano a proporre i propri servizi per l'adeguamento, sicuramente il GDPR deve comportare un grande cambiamento organizzativo nella gestione dei processi anche di innovazione tecnologica nelle amministrazioni e deve farlo in fretta perché specialmente con i tempi necessari per l'adozione degli atti organizzativi, per gli affidamenti degli incarichi, per la revisione dei contratti, il tempo a disposizione, che cioè fino al 24 maggio del 2018, non è poi così elevato.